Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arezzo, dove abbiamo in linea Alessandro Cerboni. Stiamo facendo tutto un bel discorso su quello che fu in passato l'ascolto delle stazioni di utilità. Beh, Alessandro, naturalmente ricevere una stazione di utilità era spesso anche l'unico sistema, no, per collegare un paese che magari dal quale non c'erano delle trasmissioni broadcast, no?
Beh, no, c'erano trasmissioni broadcast in onde corte, però diciamo la cosa interessante erano, per esempio, prima avevi citato in RTTY, si potevano ricevere tutte le agenzie di stampa, cioè allora le maggiori agenzie di stampa trasmettevano in RTTY in onde corte. C'erano degli opuscoli che giravano tra radioascoltatori in cui si riuscivano ad avere le frequenze e gli orari di trasmissione e si sentivano le notizie proprio da tutto il mondo come messaggi che venivano poi trasmessi alle agenzie, dopodiché questi poi venivano utilizzati per i notiziari nei giornali e quant'altro. Venivano anche trasmesse le foto, sempre con lo stesso sistema, cioè un sistema di decodifica chiaroscuro, erano immagini in bianco e nero, e attrezzandosi con dei modulatori e delle stampanti si riusciva anche a ristampare le foto. Insomma, era una situazione di interesse perché riuscivamo a quel punto ad avere le notizie proprio direttamente dai reporter sparsi nel mondo, dalle agenzie di stampa, quindi arrivavano le notizie nude e crude, prive di qualsiasi commento, e anche sotto quel profilo era abbastanza interessante.
Ecco, mi ricordo benissimo che chiaramente i famosi dispacci d'agenzia che poi andavano rielaborati, verificati e cose di questo genere. Un altro aspetto molto simpatico e interessante, forse non meno così nobile probabilmente, era quello di captare, no, spesso durante la domenica le conversazioni telefoniche che andavano su onda corta fra la nave e il continente, no?
Sì, questo erano abbastanza frequenti, a quei tempi le comunicazioni andavano in chiaro e quindi potevano essere ascoltate. La cosa più interessante semmai erano i dispacci di navigazione, le informazioni, poi c'era tutta la rete per esempio delle missioni, anche quella era estremamente interessante, perché in Africa, in Sud America, i padri missionari, ancora oggi molti sono tutti radioamatori, erano, e era l'unico mezzo per avere notizie di quello che succedeva nelle missioni sparse nel mondo. Magari arrivavano richieste, mi ricordo una volta di un missionario giù in Africa che non sapeva come risolvere il problema di riparare una vecchia cisterna, per usarla come cisterna per l'acqua, che per loro era vitale, una cosa di quel genere. Ci fu, mi ricordo, un radioamatore di Modena che suggerì come fare una specie di cemento e tappare le falle in questo vecchio contenitore arrugginito per consentirgli quindi di avere una riserva d'acqua, oppure chiedevano medicinali, chiedevano delle cose, perché allora non è che c'era il telefono satellitare, le comunicazioni arrivavano in qualche modo, o magari arrivavano degli appelli e chi li raccoglieva cercava poi di ritrasmetterli a chi potevano essere destinati, insomma.
Ecco, purtroppo noi abbiamo tempo solamente di aprire una finestra su un argomento sul quale praticamente bisognerebbe spendere ore e ore di trasmissione. Noi abbiamo solamente due parti di 6 minuti circa per questa trasmissione. Ecco, vogliamo chiudere questa breve chiacchierata, questa breve conversazione, giusto così, ricordando ad esempio un aspetto molto interessante, no, di queste stazioni di utilità, che era, diciamo, l'Italia era piena, no, di questi famosi radiofari, no, queste emittenti disseminate lungo tutta la costa, lunghissima la costa italiana, di radiofari che aveva lo scopo di non causare problemi alla navigazione delle nostre imbarcazioni, no?
Sì, infatti. Poi bisogna ricordare che a quei tempi non era possibile utilizzare apparati di comunicazione navale diversi da quelli omologati e assegnati dai vari enti governativi. E quindi c'erano solo sistemi e frequenze assegnate a dei servizi e delle attività particolari. Come dicevo, come a quei tempi, l'attività anche di radioascolto era un'attività che era promossa e concessa dopo degli esami e dei controlli della persona, perché in teoria la rete dei radioamatori doveva essere una struttura, diciamo, civile, ma a disposizione anche per le emergenze e per le attività. Non era strutturata con la logica, per esempio, della protezione civile attuale, ma l'idea era quella, insomma.
Ecco, Alessandro, purtroppo questo, come dicevamo anche proprio in apertura, è un mondo che non esiste più, no?
Certo, sì. Purtroppo è un mondo che ormai è stato assorbito dalle comunicazioni digitali. Tra l'altro, su internet ormai si trovano documenti, anche registrazioni, un po' di quella che è stata la storia del radioascolto, insomma, nei primi tempi. E poi comunque le utility ormai si sono spostate su modalità di comunicazione molto sofisticate, che non sono più ovviamente facili né elementari da monitorare, utilizzano tecniche di trasmissione sofisticate, anche poi ci sono criteri, data la facilità con cui è possibile accedere a questi dati, sono altamente protetti, come del resto è giusto, e quindi quel mondo lì ormai purtroppo è un mondo che si è estinto, perlomeno nelle modalità in cui si faceva una volta.
Ecco, diciamo che non solo i radioamatori, ma anche gli appassionati di radioascolto, in questo caso SWL o di utility, in qualche più di un'occasione hanno raccolto dei segnali di richieste di soccorso, famitici SOS lanciati in morse dalle navi, e quindi hanno contribuito anche a salvare delle vite umane. Purtroppo il tempo a nostra discussione, Alessandro, è terminato. Ti ringraziamo per essere intervenuto nella nostra trasmissione. Semmai faremo una chiacchierata più lunga la prossima volta, va bene?
D'accordo.